la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di mercoledì 8 aprile, un buongiorno dalla redazione, buongiorno anche all'AMMA, quest'oggi con noi Valerio Capecchi, ben trovato.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Direi che per oggi cambia poco rispetto a ieri. Stamattina partiamo anche con il cielo sereno, già in mattinata, a differenza di ieri quando c'era ancora qualche nebbia foschia. A quest'ora le temperature nei valori minimi questa mattina sono calate di un paio di gradi, nei valori massimi comunque torneremo ancora a raggiungere i 24-25 gradi circa. Domani giovedì non cambia granché, ancora prevalenza di bel tempo con alta pressione, quindi una giornata generalmente stabile, soleggiata, direi sia mattina che pomeriggio.
Se non sbaglio tende ad allungarsi la stabilità anche nel weekend.
Sì, è corretto. Qualche giorno fa le uscite modellistiche vedevano un peggioramento per la giornata di venerdì, che adesso sembra essere un po' rientrato. Ci sarà molto probabilmente un disturbo da est, da nord-est, che potrà interessare soprattutto l'Italia adriatica, mentre sulle regioni tirreniche ancora prevalenza di condizioni stabili, quindi al momento non ci attendiamo precipitazione né per venerdì né per sabato.
Grazie per il momento Valerio Capecchi all'AMMA, una breve pausa e poi torniamo con voi.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Film di Stato, il nuovo documentario di Roland Seiko, un'immersione visiva dentro la dittatura albanese dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1990, che fa vedere ed ascoltare il tempo storico caratterizzato dal capo del regime Enver Hoxha. Film di Stato, venerdì 17 aprile alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it. Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rotko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Alle 8 e 8 minuti iniziamo a leggere le principali notizie di oggi, non dalla stampa locale ma dal nostro sito controradio.it, il podcast che trovate rispetto alle mobilitazioni spontanee che hanno preso vita ieri anche sul nostro territorio rispetto alle minacce del presidente Trump. L'accordo in extremis di cessate il fuoco di 2 settimane per evitare una devastante escalation della guerra contro l'Iran, lo avete sentito dal GR di Popolare Network. L'intesa 1:28 prima della scadenza del suo ultimatum alle 8 di sera ora americana, con il quale Trump aveva minacciato la distruzione di un'intera civiltà se Teheran non scendeva a patti. Mobilitazioni spontanee ieri anche a Firenze, nell'angoscia, nella paura delle minacce trampiane. Allora sentiamo un estratto di Manaz Lamey del collettivo iraniano Amseda per il presidio che è stato in detto nella tarda serata di ieri in piazza Signoria, sentiamola.
Abbiamo deciso proprio improvviso, in realtà io ho deciso di venire da sola perché avevo proprio tachicardia, sentivo il cuore in bocca, perché con le minacce di Trump veramente non sappiamo che domattina ci saranno vivi i nostri cari, cosa succederà in nostro paese. Diviso quelli che sentivo con un gruppo di amici, ho detto che io intendo di andare in piazza Signoria e siamo diventati un gruppo. Per il 10 aprile abbiamo organizzato una manifestazione con lo slogan no alla guerra e no alla Repubblica Islamica, e sicuramente il venerdì saremo numerosi. C'è un'amica che mi ha detto che stamattina la sua sorella, che vive a Kermanshah, una città piccola diciamo, loro sono riusciti a mettersi in contatto con la mia amica. Mi diceva che sono angosciati, i bambini mi dicevano che piangono perché credono che è questa notte, è ultima notte, e mi diceva che non fanno che in continuazione chiedermi: ma voi cosa sapete? Ma queste minacce sono vere? Ma avete sentito anche voi? Quindi un intero paese stamattina è un ostaggio, come ha detto lui, stanotte morirà un'intera civiltà. Quindi questo è veramente è molto angosciante, e mi chiedo che il mondo rimane a sentire, nessuno può fermare un pazzo scatenato che da ogni 10 minuti esterna una dichiarazione ancora più minacciosa di quelle prima.
E come avete sentito da Manaz Lamei, intervistata da Domenico Guarino del collettivo Amseda, è promosso a Firenze un presidio in piazza Sant'Ambrogio per il 10 di aprile, promosso anche da Casa dei Diritti dei Popoli, Donna Vita Libertà, coordinamento No Riarmo, Statunitensi Contro la Guerra, Comitato Fermiamo la Guerra. Poi vi daremo naturalmente conto. Nel frattempo leggiamo: Israele continua i raid però sul Libano, 8 morti e 22 feriti. L'ufficio del premier Netanyahu ha chiarito: sosteniamo la tregua con l'Iran, ma il cessate il fuoco non include il Libano. Dalle pagine della stampa locale di oggi si continua a parlare del rincaro carburanti e della scarsità possibile di carburanti per quanto riguarda il trasporto aereo. Al Galilei e al Vespucci voli regolari per un mese, ma c'è chi vuol disdire la guerra e la carenza di carburanti. Di taglio alto anche sulla Nazione: viaggi, venti di guerra sulle agenzie, perdite fino a 14.000 euro, i costi dei voli sono esplosi, le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Per il momento non è corretto parlare di una vera e propria emergenza negli scali Vespucci e Galilei, scali di Firenze e Pisa gestiti da Toscana Aeroporti, in una posizione strategica per il traffico aerotrasportato in Italia e in Europa. Ma l'attenzione è alta e il monitoraggio costante. Dicono da Toscana Aeroporti: nelle prossime settimane non dovrebbero esserci problemi, poi si procederà ad un nuovo check per capire cosa potrà accadere anche in vista dell'estate. In ogni caso tutti sono con il fiato sospeso, nella consapevolezza che il nostro stile di vita e le nostre abitudini dipendono dalla durata del conflitto. La guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz si fanno sentire in tutti i settori, in primis quello energetico e dei carburanti. Il giorno prima di Pasqua è arrivato l'avviso urgente di disponibilità ridotta agli aeroporti di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia, warning che dovrebbe scadere giovedì, mentre viene data la priorità ai voli sanitari, a quelli di Stato e comunque a voli con percorrenza superiore alle 3 ore. Problemi seri anche a Brindisi e a Pescara. In Toscana invece non dovrebbero esserci problemi almeno per le prossime 2 settimane. Getta acqua sul fuoco per Luigi Di Palma, il presidente dell'ENAV, l'ente nazionale per l'aviazione civile. Le limitazioni di questi giorni, dice, sono legate al traffico straordinario del periodo pasquale, anche se non può non aggiungere che se il conflitto dovesse continuare ci saranno conseguenze. In ogni caso anche in Toscana le compagnie aeree consigliano di prenotare con largo anticipo. Al momento l'unica cosa certa sono i rincari che ci attendono per la prossima estate.
L'apertura del Corriere Fiorentino: prof accoltellata, lo farò anch'io, il virgolettato. Stiamo parlando di Arezzo, del 15enne perquisito e denunciato. Sui canali Telegram inneggiava alla violenza, qualche giorno fa ha annunciato di voler emulare lo studente di Bergamo. Sequestrati telefono e PlayStation. La foto notizia poi riguarda il treno e il locomotore a fuoco in Mugello sulla Faentina, e la rabbia anche del sindaco di Dicomano, che parla di un mezzo vecchio di 40 anni. Liste d'attesa, troppi esami Lumaca, l'apertura della Nazione, ecografie, visite oncologiche, TAC, peggiorano le performance degli accertamenti rispetto al 2024 e aumenta il ricorso ai privati. Case di comunità, ecco la mappa dei nuovi PIR in città e provincia. La fotonotizia invece leggiamo dal titolo: lite sull'Arno, acciaiuoli. Ecco, c'è un'altra polemica, diciamo, che ha a che fare a Firenze con l'impatto l'impatto visivo anche di determinati interventi, il colore bianco della nuova spalletta dividerebbe. L'autorità di bacino dice tutto sbagliato, il presidente Gianni dice pronto ad un tavolo per discutere, l'opposizione attacca la soprintendenza. Si parla del Franchi sulla Repubblica, la lunga estate nel cantiere, sprint per la nuova curva Fiesole, lavori allo stadio dopo aver completato le fasi dell'allestimento nei prossimi mesi, l'accelerazione decisiva per chiudere il primo lotto, maratona e tribuna, i tempi previsti. E poi di spalla si torna su il braccio di ferro sui monopattini rimossi in città a Firenze, ebbene il TAR dà ragione a Palazzo Vecchio. Ma dalle pagine interne della Repubblica si racconta anche Lari Fredi antifascista che domani scenderà in strada contro la sede di Vannacci, mentre la scritta che aveva imbrattato le saracinesche della sede di Futuro Nazionale è stata già cancellata in piazza Tanucci e limitrofe. L'arrivo dei vannacciani fa discutere. Nel frattempo Refredi si prepara al corteo antirazzista che si terrà, dicevamo, domani, concentramento in via Mariti alle 17, poi partenza alle 18 con varie tappe. Domenico Guarino ha intervistato e è stato a parlare con i residenti e i lavoratori della zona. Ascoltiamoli.
Se non l'aveva messa si sta tutti meglio.
Ma è tranquilla la situazione?
No, io che sappia io per ora dopo le manifestazioni poi non credo sia successo più. No.
Tra due giorni ci sarà un'altra manifestazione. Temete che ci possano essere dei problemi?
Non ho idea, io sono ai di fuori, io parlo per me e basta.
Certo. Allora io non so, cioè nel senso io sono qua solamente durante l'orario di lavoro, quindi diciamo quello che vedo durante il giorno, di giorno è molto tranquillo, loro sono sempre chiusi, quindi non è che succede niente di che, insomma. Le cose che ho visto le ho solamente viste dai social o comunque dall'informazione. No, di solito non si è visto nessun tipo di problema, cioè nel senso, anche quando c'è stata l'apertura, alla fine diciamo non è successo per fortuna niente, quindi insomma alla fine.
Ma che dice la gente del quartiere?
La gente è divisa come sei, ovunque, insomma. Comunque diciamo, allora ripeto, per ora loro sono sempre chiusi, quindi non succede, però non è successo niente.
Come va allora con la sede qui?
Ma ripeto, non glielo so dire perché non ho visto ancora, ho sentito un po' di solità ferugli, sì, ma
Vannucci.
Te ne pensi?
No, è buono.
È buono Vannucci.
Io penso devo andare pure lui.
Non era il posto migliore per farla, un quartiere popolare, però allora il fatto che facciano le ronde, a parte hanno fatto le passeggiate, ora proprio ronde, però insomma vabbè, se c'è gente che gira la sera, oddio, può darsi che giri meno gente brutta, logicamente bisogna vedere con che spirito lo fanno, se come l'hanno fatto e sono stati controllati anche dalle forze dell'ordine, penso che grossi problemi non ci siano. Logicamente hanno preso in mano una situazione che era abbandonata da tutti e forse sono stati furbi, però non ora diciamo anche da parte opposta si è svegliata e ha visto che Piazza Tanucci esisteva. Fino a un certo punto bene, perché Piazza Tanucci esisteva solo per far passare niente, cioè non.
Dopodomani ci sarà una manifestazione antifascista, pensate possano esserci problemi?
Assolutamente no, cioè i ragazzi che l'hanno creata, ho letto anche la chat che ci sono, sono ragazzi molto tranquilli, poi è logico, un po' di vispezza ci vuole e bisogna farsi sentire, però penso che non ci siano assolutamente problemi da questo punto di vista, cioè se non c'entra in mezzo qualcuno che li vuol far creare, ma se no, cioè è bene anzi che vengano fatte queste cose, magari se venivano fatte indipendentemente da che venisse Vannacci era meglio ancora.
Allora, la sede di Vannacci è stata imbrattata, poi è stata anche insomma ricoperta la scritta, com'è la situazione qui?
Insomma ci sono tutti i residenti della zona e non sono tanto contenti, si organizzano manifestazioni e non la vogliono, diciamo, ecco.
Ma non crea problemi al momento, no?
Come? Stanno facendo ronde anche qui anche nella zona, quindi
lei come la vede?
No, non risolvi nulla, non è quella la maniera qui per risolvere, secondo me.
Zona, sì.
Che ne pensa di questa?
Io penso che in generale è giusto che faccia le ronde, perché Firenze è diventata un grande schifo e quindi è una città con massimo degrado, e quindi ben vengano le ronde per una Firenze città, una città più pulita. Senta, quindi ben venga il generale, benvenuto a Firenze.
Dopodomani ci sarà la manifestazione antifascista, credo ci possano essere problemi.
Antifascista per cosa? Sono problemi perché i comunisti sono i peggiori antifascisti, i fascisti peggiori ci possono essere, quindi questo sì.
Ma allora è stata in qualche modo indetta una serie di assemblee per comunque continuare con l'intenzione di far capire che non è gradito, quindi nei termini assolutamente più tranquilli e responsabili, però ecco, non lasciare che comunque prenda spazio questo tipo di iniziativa. Abbiamo visto a distanza di pochissimi giorni hanno fatto una cosiddetta ronda, quindi l'intenzione è quella comunque di rendersi visibili il più possibile. C'è da parte del quartiere l'intenzione appunto di presidiare nell'accezione positiva e democratica questa cosa.
C'è qualcuno però che è contento, ho sentito alcuni residenti.
Lui ha dichiarato che su Firenze ha acquisito 300 tessere di iscritti, quindi c'è comunque una parte che in qualche modo non confida, ma approva questo tipo di atteggiamento. Poi indubbiamente c'è anche qui la situazione sia di Piazza Tannucci per certi versi e Piazza Leopoldo è cambiata rispetto a prima, quindi c'è sicuramente una presenza anche di persone meno tranquille, e quindi indubbiamente qualcuno ritiene che questa presenza possa essere anche di salvaguardia dal punto di vista della sicurezza.
E insomma, voci raccolte intorno a Piazza Tannucci, anche dichiarazioni che inquietano, colpiscono anche i toni pacati da una parte, diciamo, quando si parla di democrazia, rispetto della Costituzione, poi invece quando si inveisce va a solleticare anche la pancia in termini di sicurezza e degrado, e lì naturalmente, come sappiamo, certi movimenti e certe realtà ci sguazzano. Ma dicevamo, i cittadini di Tannucci, Piazza Aperta, Ampi, Arci, Cospe, CGL, SPCGL del quartiere 5 sono i promotori di questo corteo che partirà domani, sentirete nelle interviste dopodomani perché sono state realizzate ieri, ma il concentramento è previsto domani alle 18, prevede 4 soste, 2 in piazza Dalmazia, 1 in via del Romito e quella finale in piazza Leopoldo, dove si arriverà passando per piazza Tannucci, via Palazzo Bruciato e via Galluzzi. Naturalmente racconteremo la mobilitazione e sentiremo ancora voci in vista della preparazione della mobilitazione, dalle 17 il concentramento, la partenza alle 18, dicevamo domani. Ma continuiamo a rimanere su Firenze per un altro scenario che sta preoccupando i parrocchiani di Santa Lucia, uno studentato in Santa Lucia, il progetto divide i parrocchiani, era il titolo di ieri dalle pagine interne del Corriere. Cosa sta succedendo? Ci ragioniamo insieme alla capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, ben trovata. Buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, c'è uno spazio e un'idea del parroco di Santa Lucia di creare uno studentato con 9 camere da letto nell'oratorio. Una situazione che è tutta da valutare nella sua fattibilità e nel suo investimento, che però sta iniziando a preoccupare. Derri, cosa ne pensa?
Sì, dunque, ho appreso di questa notizia, di questa volontà del nuovo parroco dai giornali, perché come ricordava ieri Mario Lancisi, io ho frequentato la parrocchia di Santa Lucia per tanto tempo proprio per la presenza di Don Paolo Arzani, che poi però ormai da più di un anno è stato trasferito nella parrocchia della Madonna della Tosse, e quindi insieme a tanti altri parrocchiani e parrocchiane lo abbiamo seguito, per cui la domenica sono là proprio perché comunque Don Paolo ha avuto la capacità in tanti anni che è stato a Santa Lucia, più di 30 anni, ecco, di creare un gruppo di persone con cui appunto ha realizzato tante iniziative, ma le iniziative le aveva anche soprattutto per le persone più povere, disagiate di quella zona. Lo sapete che via Palazzolo è comunque una zona anche particolare, e quindi in quell'oratorio hanno trovato ricovero e protezione anche tanti senza fissa dimora che purtroppo, specie nel periodo invernale, ecco, non avevano altro ricovero se non quello. Quindi ora capisco le preoccupazioni dei parrocchiani che sono rimasti invece a Santa Lucia a capire, a sapere che in quell'oratorio forse verrà realizzato uno studentato, anche perché non è dato capire che tipo di studentato, cioè se un'accoglienza appunto legata a giovani pellegrini oppure se come dire un investimento per avere poi una rendita, ecco, da quello spazio, uno spazio che come ho detto finora invece aveva sempre ospitato attività sociali, anche il teatro o mercatini di beneficenza oppure proprio appunto alloggi per i più bisognosi, per cui ci sarà da monitorare. Quello che voglio però ben credere e sperare è che la curia, ecco, sia dietro anche a questo progetto, nel senso che anche l'arcivescovo Don Gambelli è molto attento a questi aspetti. L'avrete visto come è intervenuto decisamente sul caso dell'ex caserma Ferrucci o anche sul convento di San Paolino, assicurando che non sarebbe stato poi un utilizzo di tipo turistico. Quindi devo dire che da quando è arrivato su queste partite, tra virgolette, appunto, è sempre stato presente, e quindi mi auguro che anche questo progetto, la curia, la diocesi lo vogliano seguire. E poi, ecco, abbiano modo di spiegare alla cittadinanza, certo, quindi non solo quella locale ma anche pubblicamente, che tipo di progetto è, perché qua quando non c'è chiarezza c'è sempre un po', no, di perplessità rispetto a quello che potrebbe succedere.
È chiaro, Del Re, anche perché insomma potrebbe essere davvero uno scenario che poi apre una modalità totalmente non condivisa rispetto a tutte le riflessioni che stiamo facendo sul recupero di un'accessibilità e vivibilità anche economica dell'abitare. In questo senso anche l'opera del Duomo, insomma, si è mossa con la concessione di appartamenti a prezzi accessibili, e voi di Firenze Democratica state ribadendo la vostra proposta dalla casa popolare alla casa pubblica.
Esatto, sì, lo abbiamo fatto anche recentemente insieme al professor Bieri Calogero sulle pagine della Nazione, perché ci sembrava opportuno ribadire un concetto molto semplice, cioè occorre sempre di più approcciarsi al tema casa come a un'infrastruttura pubblica che le città devono offrire e mettere a disposizione, al pari della tramvia, al pari delle scuole. Ecco, sono dei servizi, e quindi occorre investire sul concetto di casa pubblica e con una visione di lungo termine, perché quando appunto appaiono i progetti di social housing però a tempo determinato, l'avete visto, manifattura è 12 anni, sul caserma Lupi di Toscana pure, ecco, è stato previsto per 15 anni l'obbligo di fare social housing, ma il diritto di superficie è ben più lungo. Ecco, capite che altrimenti andiamo però sempre più a privatizzare poi le case con questi primi vincoli temporali di utilizzo a social housing. E peraltro, come dire, l'altro tema che preoccupa è il fatto che ecco, occorre investire sulla casa pubblica, nel senso anche di case popolari, quindi per quanto riguarda i cittadini meno abbienti, anche perché senza dubbio c'è un tema anche sul social housing, ma preoccupa il fatto che anche ad esempio con l'accordo con la BEI, ecco, si sia fatto un accordo per convertire, ancorché temporaneamente, alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi le case popolari, in alloggi di edilizia residenziale sociale, quindi in social housing. Ecco, secondo noi va ampliato quindi il patrimonio pubblico rivolto soprattutto alle fasce meno abbienti, e l'abbiamo proposto, la nostra proposta riprende appunto la nostra proposta in campagna elettorale, formulata anche insieme al professor Bellanca, ma anche da altri docenti, tra i quali anche Tommaso Montanari, quello di realizzare una società benefit, dove appunto ovviamente il primo partner è il Comune di Firenze insieme ad altri partner istituzionali, per poi andare a investire appunto sulla realizzazione di nuove case o in grandi aree dismesse, appunto come Lupi di Toscana, o con l'acquisto, ecco, di nuovo patrimonio da poi convertire in case. È la strategia che ha utilizzato ad esempio la città di Vienna, per cui Vienna in ormai quasi 50 anni è riuscita ad ottenere e, come dire, gestire il 40% del patrimonio abitativo di quella città, e capite che allora in questo modo diventa un servizio che la città dà ai suoi cittadini, ai suoi residenti, ovviamente facendolo anche coinvolgendo delle forme di investimento a impatto sociale, quindi i famosi social bond, quindi con una finanza etica ma anche innovativa, che appunto proprio come ha fatto Vienna poi riesce a dare i suoi risultati nel lungo periodo, senza invece, ecco, come dire, coinvolgere capitali privati che poi invece nel lungo periodo hanno loro il loro tornaconto, ma la città diventa sempre più privatizzata.
Questo è l'esempio, la comparazione anche concreta di una fattibilità di quello che ci stava dicendo. Grazie alla capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Siamo a ridosso del GR di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo con un nuovo appuntamento di Dillo a Controradio, le vostre segnalazioni.
Buongiorno alle notizie di Popolare Network. Una grande giornata per la pace mondiale, l'ho scritto su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, festeggiando l'accordo raggiunto nella notte con l'Iran per una tregua di 2 settimane, poco più di un'ora prima della scadenza dell'ultimatum di Trump, dopo il quale aveva minacciato di distruggere la civiltà iraniana. Il presidente statunitense ha infatti annunciato di aver accettato la proposta del mediatore pakistano di un cessate il fuoco temporaneo che consentisse alla diplomazia il tempo di raggiungere una soluzione definitiva. L'accordo prevede lo stop dei bombardamenti israelo-americani sul paese, mentre l'Iran interromperà gli attacchi su Israele e sui paesi del Golfo e consentirà il passaggio sicuro delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Venerdì dovrebbero iniziare a Islamabad i colloqui negoziali tra Washington e Teheran. Entrambe le parti hanno celebrato l'accordo come una vittoria. Non è chiaro però quando entrerà in vigore il cessate il fuoco. Stanotte funzionari statunitensi avevano detto che la tregua partiva immediatamente, ma questa mattina sono state udite esplosioni nel Bahrain.
Non è chiaro inoltre se il cessate il fuoco riguardi anche il Libano. Il premier pakistano, annunciando l'accordo, aveva specificato che l'accordo riguardava anche Beirut, ma il premier israeliano Netanyahu ha negato. In queste ore l'esercito israeliano ha bombardato nuovamente il paese. Poco fa l'esercito ha emesso un ordine di evacuazione per la zona di Tiro, nel sud del Libano, mentre questa notte 8 persone sono state uccise e 22 ferite in un attacco israeliano contro la città di Sidone. Intanto il leader dell'opposizione in Israele, Yair Lapid, ha attaccato duramente il primo ministro in merito al cessate il fuoco con l'Iran, che definisce un disastro diplomatico. Israele non era nemmeno presente al tavolo delle trattative quando sono state prese decisioni riguardanti il cuore della nostra sicurezza nazionale, ha detto Lapid, aggiungendo che Netanyahu non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che lui stesso si era prefissato.
Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato poco fa che si recherà oggi nel Golfo per incontrare i leader regionali e per discutere gli sforzi diplomatici a sostegno del cessate il fuoco. Anche l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, è in Arabia Saudita oggi, dove incontrerà tra gli altri il ministro degli esteri saudita e il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo.
Con l'accordo crolla il prezzo del petrolio. Il WTI con consegna a maggio è sceso a $95 al barile, il Brent con consegna a giugno sotto i $94. Negli ultimi giorni entrambi erano arrivati a più di $100 al barile. Stamattina i mercati asiatici, i primi ad aprire, hanno registrato un forte rialzo con un'impennata dell'indice di riferimento giapponese Nikkei al 4,8%. Verso un avvio positivo anche le borse in Europa, dove i futures sono in forte rialzo, in aumento anche quelli di Wall Street.
Secondo giorno di visita a Budapest del vicepresidente statunitense J.D. Vance, a 4 giorni dalle elezioni ungheresi per sostenere il premier uscente Viktor Orban. Durante il comizio di ieri Vance ha accusato Bruxelles di voler interferire con le elezioni ungheresi. Intanto però emergono sempre più prove dei tentativi del primo ministro Viktor Orban di volgersi verso est e di integrare l'Ungheria economicamente e politicamente nella Russia. Secondo documenti redatti dal governo russo e ottenuti da Politico, il governo ungherese avrebbe firmato un accordo con la Russia per espandere i legami economici, commerciali, energetici e culturali tra i due paesi. I documenti rivelano che il ministro degli esteri ungherese e il ministro della salute russo hanno firmato un piano in 12 punti che delinea le aree di cooperazione dopo un incontro tenutosi nella capitale russa a dicembre.
Giorgia Meloni ha respinto le accuse sui presunti rapporti tra Fratelli d'Italia e Gioacchino Amico, referente del clan senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia imputato nel processo Idra. Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, si è difesa la Presidente del Consiglio dopo l'articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano insieme a un selfie di Meloni con Gioacchino Amico, risalente al 2019. Secondo il pezzo, alcuni mesi prima di quell'incontro Amico sarebbe entrato in Parlamento con una sorta di tesserino o di accredito. Un elemento smentito a metà dall'ufficio stampa della Camera, che ha fatto sapere di non avergli mai rilasciato tesserini permanenti, in genere però rilasciati a giornalisti o staff e non a ospiti dei parlamentari.
Minuti, ci sentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante, in A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. IFP, rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, per chi proviene da Firenze troviamo coda. In uscita Santa Croce, ricordiamo inoltre la chiusura del tratto compreso tra Darsena Toscana Est e Livorno, due senze di marcia per lavori al ponte mobile dei Navicelli. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per un guasto tecnico sulla linea tra Empoli e Firenze si registrano provvedimenti di mobilità e cancellazioni. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che è tornata in vigore la ZTL estiva notturna, attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Quando era piccolino papà, tutta la gente ne si timorata, con lui non ci volevo parlare e se ne allontanava schifata. Papà non era brutto però, studiava tra i banchetti più in vista, quello ero culero perché papà era un convinto comunista.
Sono passati 30 anni e più e oggi pure un nulla tenente non è più comunista perché non è più moda, non è più trend, ma il trend informazione lo fa. E siamo tutti quanti borghesi, borghesi un poco maso perché ci piace a busca fino a Roma.
Sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista.
E ballo
io. Sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista.
E ballo
io. Si tiene 60 anni e tu mo, te ne vorresti andare in pensione. Inventaci un suicidio chic e butta giù anche tu l'inflazione. E poi c'è la flessibilità, la nuova moda a tutti ormai nota, che ci divide tutti a metà, chi muore fame e chi va in Europa.
Se non ti senti bene occhio al trend, non andrai mica all'ospedale a gravare un doppio spalle la gente.
Al loro verre tutto può fa male.
Si sì, sì, disoccupando lo trend, è meglio piccolo imprenditore con partiti naive.
Manca sorda per l'ascensore.
E manca sorda per l'ascensore. Manca sorda per
l'ascensore. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista.
E ballo
io. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista.
E ballo
io. We'll be right back.
magica globalizzazione. Non solo si mabeste potente, ma si maturi in via d'estinzione.
Perché quando il compagno Marx si portava ancora non male, il nemico del popolo era il padrone ed il capitale. Ma adesso che non va più e lo stato sociale è finito, il nemico del povero è il più povero e così all'infinito. Il più povero e così all'infinito. Il più povero e così all'infinito. Io sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sono un bobo totalmente fuori moda e talmente comunista.
Che ballo il twist.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8 e 41 minuti, nuova puntata di mercoledì 8 aprile di Dillo a Controradio, spazio anche alle vostre segnalazioni, anche per mail dillo@controradio.it, se non ce la fate a scriverci in diretta al 342 81 04 111. Riprendiamo una segnalazione che era stata inoltrata proprio a Dillo a Controradio, ne avevamo parlato qualche settimana fa. Salutiamo Natalia Bavara, socia fondatrice di Instabile Culture e Movimento, ben trovata Natalia, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, dopo mesi di incertezza e mobilitazione che si era riversata anche nel racconto proprio sulle nostre frequenze di quello che stava accadendo, o meglio dire non accadendo perché mancava un'interlocuzione con l'amministrazione, adesso potrebbe avviarsi a un risvolto positivo la vicenda di Instabile Chapiteau. Vogliamo un po' riavvolgere il nastro, Natalia, e raccontare cosa è successo, la grande risposta anche di cittadini e cittadine che avete avuto?
Sì, infatti, allora cioè, Instabile è stato salvato, diciamo, per il momento dalla nostra resistenza, anche perché eravamo, diciamo, convinte di essere nel giusto, che le strutture fossero montate in modo legittimo, e questo ce l'ha confermato il TAR e anche il Comune, e anche dalla grande forza di una comunità che si è unita intorno a noi in questa battaglia.
È nato un crowdfunding, una partecipazione anche proprio per sostenervi in quelle che erano e sono le battaglie, insomma, in ambito legale e giudiziario, però diciamo lo spirito con cui voi portavate avanti la mobilitazione è stato capito ed è stato anche riconosciuto poi ai tavoli preposti.
Sì, quello che ci ha dato tantissima energia in questi mesi è stato veramente tutto il supporto che c'è stato a livello anche nazionale, da enti, da associazioni, da persone che frequentano lo spazio, da artisti. Ognuno proprio si è speso donando tempo, risorse, capacità. Abbiamo fatto una maratona artistica di 2 giorni con un sacco di artisti che avevano chiesto di aiutare, ma anche in maniera attiva, di associazioni che sono venute anche, abbiamo fatto un talk riguardante gli spazi a Firenze, ma anche con un tema un pochino più ampio, proprio di spazi culturali, di spazi di respiro, di spazi di aggregazione sociale indipendenti che hanno bisogno di una cura, e quindi chiedendo ognuno che è intervenuto, anche all'amministrazione, di prendere una posizione. Che intenzione c'è rispetto a questi spazi, non soltanto nello specifico Salvando Instabile, ma iniziando a vedere che comunque le persone e le città hanno bisogno di spazi di respiro di questo tipo.
Quindi non c'è stata un'autoreferenzialità, diciamo, anche nella rivendicazione, ma l'occasione è stata davvero di attivare un dialogo necessario per far sì che questi luoghi, come appunto Instabile sotto il ponte del Varlungo, ma non solo Instabile, possano essere valorizzati e sostenuti. C'è stato un incontro con l'amministrazione, anche con l'assessore Abiti e il presidente Pier Guidi.
Sì, il giorno dopo di questa maratona culturale che abbiamo fatto, appunto, comunque
portando le voci di tanti e che quindi il tema si è proprio ampliato, abbiamo avuto un incontro con l'assessore Abiti e anche con alla presenza del presidente del quartiere 2 Pierguidi, che a parte riconoscendo il valore di Instabile come spazio di rigenerazione urbana per quell'angolo di periferia, quindi il concetto è passato di questi spazi che comunque creano bellezza, che creano socialità anche in posti da recuperare, ma in più è stato legittimato la presenza delle strutture a livello di cioè se siano delle strutture che siano montate con permessi temporanei, cosa che lo Sapito era.
E come voi ribadevate già, ma essendo inascoltati, fino a che insomma i numeri della mobilitazione non hanno pesato poi nella necessità anche da parte dell'amministrazione di prendere in considerazione le vostre istanze, diciamolo, ma a questo punto il tendone è stato rimosso?
A questo punto il tendone è stato rimosso perché appunto è legittimo nella temporaneità di 6 mesi e quindi quello che ci veniva imputato di tecnicismi che non fossero a norma riguardava le strutture fisse e non le strutture temporanee. Quindi entro il 5 aprile, ma come da permesso che noi avevamo chiesto per il montaggio ad ottobre, è stato smontato lo Sapito e adesso noi ci prepariamo per la stagione estiva con il bistro all'aperto, il palco all'aperto, come tutti conoscono, una programmazione estiva all'aperto, mentre poi rimonteremo la tenda ad ottobre per la stagione invernale, quindi per ora è questa ciclicità. Diciamo la incomprensione o quello che si pensa che sia successo è il fatto che noi avevamo chiesto una deroga per far sì che il bistrò stesse montato stabilmente, perché c'è un articolo per quanto riguarda i permessi delle strutture temporanee, per cui se la struttura o il progetto sono riconosciuti di valore artistico, sociale, culturale importanti per il territorio, si può chiedere una deroga per tenerli fissi per 4 anni. E il concetto è questi progetti culturali, se non hanno comunque un supporto economico, non possono stare in piedi, quindi motivo per cui noi avevamo chiesto la deroga per il bistrò,
che era diciamo lo spazio di sostentamento economico principale.
Precisamente, e quindi vengo al punto di adesso. Quello che noi abbiamo chiesto in questo talk, in questo incontro con l'amministrazione, e quello che chiediamo da oggi in poi e che è emerso anche da tutte le altre realtà culturali e sociali che hanno partecipato, ma anche chi non ha partecipato in presenza, è il fatto di riconoscere il valore necessario di spazi come questi e quindi di provare a creare dei tavoli di progettazione, degli incontri più continuativi per risolvere le criticità che ci sono, perché comunque ora noi abbiamo risolto il primo scalino, cioè il fatto di poter stare montati in questa forma, ma non abbiamo risolto i problemi economici o tutto quello che di difficoltà hanno questi posti.
È chiaro, allora noi ci lasciamo per il momento, poi ci raggiorneremo, ma lasciamoci con un'anticipazione di quella che sarà la programmazione estiva all'aperto.
Facciamo questo mese, fino a fine maggio, apriamo dal venerdì alla domenica, facendo il brunch con jam session come tutti gli anni, la domenica facciamo brunch con musica, poi invece il venerdì e sabato solita programmazione con concerti e spettacoli di circo teatro, e poi da giugno riniziamo la programmazione settimanale per tutta l'estate.
Grazie a Natalia Bavara di Stabile Cultura in Movimento. Grazie. A presto.
Buona giornata, ciao.
quella
alle 8:50, proseguiamo in questo Dillo a Controradio dedicato ad una riflessione sugli spazi culturali in città, a Firenze, perché mentre raccontavamo in queste settimane, a partire dalla segnalazione di Natalia che proprio ci chiamò, no, per in qualche modo condividere con noi non solo la preoccupazione ma anche gli scenari che potevano portare alla non sopravvivenza di Instabile, da lì poi tutta la mobilitazione che c'è stata fino alle buone notizie, seppur temporanee, ma in prospettiva da costruire anche di dialogo con l'amministrazione, ci chiedevano: ma il Lumen, questo progetto di rigenerazione che c'è per esempio vicino al parco del Mensola, come sta andando? E il Lumen ha fatto proprio i conti e li ha condivisi con i cittadini e le cittadine il 6 aprile scorso per Pasquetta, un grande evento aperto alla cittadinanza. E allora noi salutiamo Alessandro Bezzi, segretario APS che ci va ci vuole, che gestisce lo spazio pubblico dato in concessione dal comune. Ben trovato Bezzi, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi, a tutte le persone che ci ascoltano, e grazie per il lavoro che fate, ovviamente non solo con noi ma con tutta la città, per raccontare le cose che proviamo a fare insieme.
E allora voi avete messo proprio sulla griglia, no? I numeri, gli investimenti, le entrate, qual è la situazione, lo stato di salute di Lumen al momento?
Allora, noi abbiamo presentato appunto il bilancio ieri l'altro, abbiamo raccontato come è andata la scorsa stagione, ovviamente i numeri non dicono tutto ma dicono tanto, perché i progetti devono essere sostenibili anche da un punto di vista economico, ecologico e sociale. Abbiamo raccontato di un'annata 2025 che è andata molto bene, abbiamo avuto diciamo entrate per più di 800.000 euro e investimenti sullo spazio, sulla direzione culturale, sulle persone che lavorano, superiori a 810.000 euro, quindi abbiamo mosso volumi estremamente alti, estremamente importanti, siamo molto contenti. Naturalmente ci sono ancora tante problematiche, anche perché questa è la situazione economica, ma da un punto di vista finanziario la situazione è un pochino più delicata, perché come ricorderete noi abbiamo una concessione che scade a dicembre, propedeutica a un trentennale. Finché non firmiamo il trentennale abbiamo un pochino il respiro corto, quindi non possiamo ammortizzare le spese e gli investimenti, abbiamo una posizione creditizia un pochino più fragile con le banche e non possiamo neanche attaccare l'edificio e portare avanti quel progetto di creare un polo culturale aperto tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno, che è l'obiettivo ultimo di tutti noi, di tutte noi.
Numeri quindi importanti, 200.000 presenze stagionali, dicevamo, in 115 giorni di apertura, ma raccontiamo anche al pubblico che vi conosce meno, cos'è Lumen, cosa si trova in questo laboratorio urbano Mensola?
Esatto, Lumen è uno spazio di proprietà del Comune di Firenze che è stato dato in concessione gratuita a un'associazione di promozione sociale, che è la nostra, in cambio della manutenzione ordinaria e straordinaria di uno stabile e di tutta l'area verde di pertinenza. Quindi diciamo è una sorta di concessione che al momento è temporanea fino al 31 dicembre, che poi potrà essere rinnovata per un periodo di 30 anni. Lo stabile si trova in via del Guarlone, quindi in un'area a Rovezzano, Firenze Sud, che è molto interessante anche perché è un'area complessa da un punto di vista sociale, è un'area interessante perché c'è il neonato parco del Mensola, è un'area molto ricca anche di persone, di attività, di associazioni che vogliono incontrarsi, e noi vorremmo essere proprio questo, un polo di incubazione, di incontro, di contaminazione di realtà e di generazioni diverse che possono venire da noi a ballare, a partecipare a talk, ascoltare la musica, incontrarsi o banalmente stare insieme senza necessariamente consumare. La cosa bella di Lumen è che è uno spazio sottratto da quella logica di puro consumo che sta un pochino avvolgendo tutta la nostra quotidianità e che forse non è l'unica dimensione nella quale dovremmo vivere, ecco.
Ecco Bezzi, in questo vorrei, su questo vorrei condividere con te una riflessione. Parlavamo prima con Natalia Bavara di Instabile, no? Che il bistrò, diciamo, è l'unica forma, quella più incisiva di sostentamento, gioco forza, perché se le politiche di sostegno anche dal punto di vista pubblico dell'amministrazione non cambiano rispetto a questi spazi, il mangificio poi è il bere, è l'unico strumento di introiti, ma voi in qualche modo rappresentate, io non vorrei un unicum, vorrei che Lumen venisse replicato come progettualità sulla città.
Esatto, anche noi non vogliamo essere un unicum, noi abbiamo addirittura messo online a disposizione di tutte le associazioni del territorio quelle che sono anche le procedure e le competenze normative e burocratiche che abbiamo sviluppato in questi anni. Inevitabilmente, lo sappiamo bene noi, lo sappiamo bene lo sanno bene le amiche di Instabile, il food and beverage è l'entrata principale per tante delle nostre attività, però dobbiamo anche uscire sia da una dimensione basata solo sulla parte commerciale, sia da una dimensione di vicinanza alle istituzioni, che magari a volte rischia per tante associazioni di tenerle un pochino strette e di minacciarne l'autonomia. Quindi il filo in cui ci si muove è estremamente sottile. A Instabile lo sanno benissimo, lo sappiamo benissimo anche noi, in questi anni abbiamo fatto tanto anche grazie all'amministrazione per portare avanti dei progetti autonomi in grado di dare qualcosa alla città. Quindi ci deve essere il dialogo con le amministrazioni, ci deve essere da parte nostra, ma di tutte le realtà del terzo settore, anche una predisposizione proattiva a immaginare nuove forme di autofinanziamento, nuove forme di sostentamento e anche un modo di pagare equamente, come stiamo provando a fare da tanti anni, anche le persone che lavorano per noi e con noi. Noi siamo particolarmente contenti di aver introdotto 2 anni fa un salario minimo di 9 euro netto d'ora per tutte le persone che lavorano a Lumen, e crediamo che questo posto si debba stare in piedi anzitutto pagando le persone che ci lavorano e che ci credono, altrimenti diventa assistenzialismo, diventa volontariato, e purtroppo non si può programmare a lungo periodo nel volontariato. Però questo deve partire da noi prima ancora che dalle istituzioni o dall'amministrazione, a mio parere.
Spazio bellissimo, andrebbe maggiormente valorizzato in termini di comunicazione. Abito in zona, l'ho scoperto per caso andando a camminare, non è ben visibile, molte persone nel quartiere non sanno nemmeno che esiste, è un peccato. E allora immagino che insomma, in vista della concessione trentennale avrete più fiato, anche più ossigeno per poter promuoverlo e valorizzarlo e farlo conoscere.
Sicuramente, ovviamente noi stiamo lavorando sul quartiere tanto, stiamo lavorando anche con progetti che provano a intercettare persone di altre zone della città. Ormai per certi versi Lumen è già un progetto con un respiro metropolitano o regionale, per altri, complice il fatto che magari alcune generazioni, alcune fasce di età sono più difficili da intercettare, non ci conoscono quasi alcuni dei nostri vicini. Però ecco, l'operazione è lunga, noi cerchiamo anche di proporre una diciamo un'offerta artistica e culturale variegata, proprio perché ci piace mescolare persone, generazioni, generi diversi e vedere un posto che mette insieme persone che da altre parti non si incrocerebbero. Ecco, noi crediamo che la contaminazione sia la base da cui nasce anche il sapere condiviso, l'empatia e il migliorare a stare insieme agli altri.
lumen.fi.it per la programmazione, grazie anche per questi aggiornamenti e riflessioni ad Alessandro Bezzi.
Grazie a voi, vi aspettiamo prestissimo, un saluto.
E alle 8:58 minuti andiamo verso la conclusione di Dillo a Controradio di questa puntata. Vi ricordo dillo@controradio.it per le vostre segnalazioni. Vi anticipiamo che la prossima settimana torneremo su una questione annosa, quella della manutenzione stradale, delle buche in città, così come la manutenzione del sottopasso della fortezza da basso di Firenze verso Porta al Prato, che perde oggettivamente pezzi, e questo insomma anche per una questione di sicurezza vogliamo capirne di più in termini di gestione e manutenzione. Prossima puntata di Dillo a Controradio mercoledì prossimo, rimanete con noi, Newsline.
Questo 15 anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20, ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 11 aprile torna al GLU L'Albero, il progetto solista di Andrea Mastropietro, per presentare dal vivo il suo nuovo album Cielo e Sfacelo. In apertura Fujiro, inizio live 22:30. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 in replica, la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Contro Radio.
Passate da 3 minuti, siamo in Newsline su Controradio, ci stiamo avvicinando al Festival di Letteratura Working Class 2026, 10, 11, 12 aprile, senza chiedere permesso. Ben trovato a Dario Salvetti, collettivo ex GKN.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, veniamo da 3 edizioni precedenti che hanno avuto una funzione di riflessione sul passato, sul presente, sul futuro in prospettiva, ma che valore ha questa edizione, quest'anno? Transizione, la parola chiave.
Transizione si riferisce evidentemente al bisogno di un mondo nuovo che non arriva, mentre quello vecchio sta crollando nel caos, e purtroppo rappresenta anche la nostra situazione. Essere arrivati alla 4ª edizione non è semplicemente un voler ripetere qualcosa di bello, per quanto ci sia anche questo bisogno, ma è misurare il tempo. Noi siamo intrappolati in 2 tipi di tempi: quello dell'accelerazione catastrofica, per cui ieri sera non sapevamo nemmeno cosa sarebbe successo stanotte, magari nemmeno se saremmo riusciti a tenere il festival visto i venti di guerra, i lockdown energetici, ed è quel tempo in cui siamo immersi da 4-5 anni a questa parte, le pandemie, le invasioni, l'escalation bellica, il genocidio, e dall'altra parte il tempo immobile, perché comunque noi arriviamo a questa 4ª edizione dove alla domanda vi hanno pagato gli stipendi dobbiamo rispondere no, e forse non ce li pagheranno per tanto tempo nonostante sia un nostro diritto, e alla domanda ma cosa è successo nella vertenza XGKN dalla 3ª edizione alla 4ª edizione del festival niente.
Ecco, infatti voi ribadite tra i molti punti, no, programmatici e di contenuto e di senso di questo festival, che a un anno dallo scorso festival l'ex GKN è nella stessa situazione di allora.
Direi peggio, non soltanto perché stiamo peggio noi, ma perché oggi quel piano industriale che noi indichiamo al 2023 penso che sia palesemente di fronte agli occhi di tutti come una necessità, e io credo un gravissimo crimine sociale averlo lasciato marcire. Cioè, noi abbiamo detto 2 anni fa che dall'automotive si usciva con la riconversione ecologica, che la produzione di pannelli fotovoltaici e cargo bike era fondamentale proprio per l'economia, e credo che la situazione sia di fronte agli occhi di tutti. Oggi, esattamente mentre stiamo per fare il festival, crisi energetica, guerre prodotte per l'energia che a loro volta producono disfunzioni nella catena di approvvigionamento energetico. Fu così anche con l'Ucraina ed è così oggi con l'Iran, e fondamentalmente inflazione, caro prezzi, un'economia allo sbando, tutto, mentre noi abbiamo parlato nell'ultimo anno e mezzo di enormi e ingenti finanziamenti alla spesa militare, quando metà di questi finanziamenti produrrebbero una quantità incredibile di posti di lavoro nella transizione ecologica, nella sanità, nella scuola, nell'istruzione. L'ex GKN, con la sua riconversione, con un intervento pubblico per tempo, unita a tutta la spinta comunitaria che, ricordiamo, ha raccolto più di 1,5 milioni di manifestazioni di interesse per l'azionariato popolare, poteva essere l'esempio concreto della transizione. Invece oggi noi siamo costretti a fare un festival di lotta, non soltanto perché il festival di letteratura working class è di lotta e lo sarà sempre, ma perché di fatto siamo esattamente nella mancata transizione a fronte invece della catastrofe che tutti vediamo attorno a noi. E quindi il festival è anche una modalità per misurare un tempo che vorrebbero che non esistesse, no? Dove le lotte semplicemente svaniscono, evaporano, dicono la loro, riempiono ogni tanto le strade, ma poi nulla cambia. E noi caparbiamente invece coltiviamo una memoria senza tempo contro un tempo senza memoria.
Poi le strade verranno riempite, perché parleremo anche del corteo di sabato 11 aprile alle 18, salpiamo contro il riarmo, ma entriamo anche nel programma di questa edizione salutando Giulio Calella, Edizioni Allegre. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Ricordiamo Edizioni Allegre, collettivo di fabbriche ex GKN Soms Insorgiamo Arci Firenze, l'organizzazione del festival con la direzione artistica di Alberto Prunetti. È un grande collettivo, no? Come sempre quando le cose le fa la ex GKN, anima questa programmazione. Dicevamo un festival letterario, ma è un atto di lotta innanzitutto. Che valore ha la classe, la working class oggi, anche raccontata dal territorio di Campi con il cartellone che avete messo in piedi?
Noi abbiamo, diciamo, da qualche anno facciamo questo festival insieme al collettivo di fabbrica, e c'è proprio l'idea di valorizzare, dare forza a una letteratura che riporta la classe, questa stessa parola che è diventata tabù, diciamo, pian piano nella cultura dominante, al centro, e riporta soprattutto dentro la narrazione il conflitto sociale per costruire un'altra storia. Questa è un po' l'idea che attraversa i festival da ormai 4 anni. In questo anno in particolare ci siamo concentrati appunto sulla parola transizione, proprio perché il festival è, diciamo, in sintonia con il livello dell'avvertenza che porta avanti il collettivo di fabbriche, e quindi abbiamo declinato la parola transizione nel programma da vari punti di vista, dai racconti autobiografici dei transfughi di classe o delle transfughe di classe femministe, come nel caso di Rosemary Lagab, l'autrice francese di Riappropriarsi di sé, che interverrà sabato pomeriggio. Le transizioni nel tempo, c'è un autore fortissimo argentino, Quique Ferrari, che in dibattito sempre di sabato pomeriggio con Paco Ignacio Tabo II parlerà del viaggio nel tempo della working class sudamericana col suo libro Todos Nosotros, che è appunto un viaggio nel tempo per provare a cambiare la storia della lotta di classe a livello mondiale. Ma parleremo anche di come la working class transita nelle varie forme di arte e di racconto, dalla forma romanzo, lo faremo con Boom in 2, Nadia Terranova e Angelo Ferracuti, alla forma graphic novel, che discuteremo con Pia Valentinis e Emiliano Pagani, e fino all'arte, alla forma di arte con il grande artista di murales proletario Francesco Del Casino, con cui parleremo venerdì sera.
Calella, che cos'è lo spazio, l'elefante nella stanza che vede appunto la conclusione di tutti gli appuntamenti in qualche modo che vengono proposti?
E questa è proprio l'idea di legare il dibattito letterario, che ovviamente è al centro dei panel del festival, con le lotte concrete di classe che si svolgono nel nostro paese. Sono elefanti nella stanza, appunto. Il nostro festival non è un momento di intrattenimento, come era lo slogan di 2 anni fa proprio del festival. Non siamo qui per intrattenervi, siamo qui per discutere di letteratura, ma legati a lotte sociali concrete. Quindi ogni panel che attraversa appunto vari temi avrà quelli che abbiamo definito elefanti nella stanza, cioè dei movimenti sociali sui temi che si discutono, che racconteranno le loro lotte concrete, che sono gli elefanti appunto nella stanza di questa società, che denotano le ingiustizie, le disuguaglianze, il bisogno però di lottare per cambiare il mondo, che si legano al racconto, ai libri di cui discuteremo durante il festival. Quindi la letteratura per noi non può mai essere slegata dalla lotta, quindi dalla concreta lotta di classe. Non è un modo per parlare d'altro, per parlare di quanto sono bravi alcuni lavoratori che scrivono, ma è proprio uno strumento della lotta. Questa è l'idea di questo festival, dell'elefante nella stanza ne è, da questo punto di vista, un elemento strutturale.
Volevo sottolineare anche un percorso che viene portato avanti rispetto al coinvolgimento degli adolescenti in laboratori di scrittura, di cui si parlerà domenica 12.
Sì, fra le varie transizioni di cui parleremo c'è anche la transizione tra generazioni, quindi il transito tra le generazioni, scrivere in transito tra le generazioni, abbiamo intitolato quel panel. In particolare sarà animato da Michele Arena, che è autore del libro Dipende dalla classe, appunto sulla scuola, e che è uno degli animatori del progetto di Porto delle Storie, che è un laboratorio di scrittura per adolescenti, e proprio questi adolescenti di background working class, quindi di famiglie working class, saranno sul palco e racconteranno appunto la forza che ha questo laboratorio di scrittura, quindi di raccontare la propria storia, insieme appunto a Michele Arena e a Gabriel Ferussi, che è uno scrittore di seconda generazione che ha scritto questo libro per l'agenzia X, La periferia vi guarda con odio, e che appunto tiene insieme la questione sociale molto importante, diciamo, delle periferie, delle seconde generazioni, e l'elemento working class che le attraversa. Quindi anche questo è uno dei panel di cui siamo molto orgogliosi, perché anche questo è un panel molto originale. Insieme, lo segnalo perché è un altro panel per noi importante, seppur non ha nomi famosi, diciamo, perché in questo festival ha anche dei nomi famosi, diciamo così, nella letteratura, come ho detto prima, Paco Ignazio Tabo II, Pupin II ed altre, però abbiamo questo panel che è la domenica mattina sulla poesia pakistana attraverso le lotte sociali, dove lavoratori che si sono mobilitati soprattutto appunto nel distretto pratese negli scorsi mesi, animati in particolare dal Sud Cobas, e l'intreccio col festival ha anche valorizzato.
Abbiamo eccolo.
Sud Cobas e altri che appunto scrivono poesie pakistane dentro le lotte sociali.
E allora tutto il programma poi su edizionialegre.it, sulla pagina del collettivo, ci sono anche informazioni di carattere logistico, come sempre, che riguardano il trasporto, l'ospitalità, il mutuo aiuto. Dicevamo, Salvetti, in conclusione, sabato 11 aprile alle 18 corteo Salpiamo contro il riarmo, perché il festival, lo ribadite, è anche un'azione contro il riarmo.
Beh, tutta la nostra lotta è, nostro malgrado mi verrebbe da dire, un'azione contro il riarmo. Noi da quel 9 luglio volevamo soltanto tornare alla catena di montaggio, alle celle di montaggio. La situazione in realtà è molto più complessa attorno a noi. La crisi dell'industria è funzionale a narrare che l'industria la si risollevi attraverso la riconversione bellica, e per cui, come accennavo anche prima, l'esempio concreto alternativo di reindustrializzazioni ecologiche diventa evidentemente un freno a questa atroce bugia della riconversione bellica, perché è atroce dal punto di vista umano ed è falsa dal punto di vista economico. Quindi Salpiamo contro il riarmo, che però questo Salpiamo ha due riferimenti chiari: uno, che c'è una campagna del Senato popolare, e noi in un modo o nell'altro, senza chiedere permesso,
prima o poi i pezzi di questa reindustrializzazione ecologica la faremo, e tutto ciò che faremo in autonomia sarà una domanda a che cosa serve questa politica, perché se alla fine non riusciamo a fare in autonomia quello che non riesce a fare la politica, la domanda è a cosa serve questa politica, a cosa serve chi fa questa politica. E il salpiamo è riferito non soltanto al fatto che prima o poi noi salperemo, ma alla flottiglia che chiude di fatto con l'ultimo panel alle 5 con Castellina e Maria Elena Delia della Global Summit Flottiglia, perché il collettivo di fabbrica, oltre a organizzare il festival e cercare di tenere botta su questa lotta sociale fondamentale per il territorio, si dichiara equipaggio di terra in appoggio alla Global Flottiglia e alle altre flottiglie che ripartono, ma saremo anche equipaggio di mare salendo sulle imbarcazioni che vanno verso Gaza. E quindi diciamo il 12 parte la flottiglia a Barcellona, il 12 noi chiudiamo con questa sessione e il corteo alle 18 salpiamo contro il riarmo. Dopo, lo ricordo anche per gli amanti della musica militante, il Muro dal Canto in concerto di fronte all'ex GKN sabato sera
a partire dalle 22. Grazie a Dario Salvetti e a Giulio Calella per essere stati con noi.
Grazie a voi sempre.
Ci sono, dite
io ci sono,
sì ci siamo, dite sì ci siamo.
Finché noi siamo insieme niente sarà mai noioso, andiamo sui giornali, io sono orgoglioso, scrivono di scontri, di centri sociali, siamo chi lotta con la vita per grandi ideali e siamo innamorati, voglio dirlo adesso. Ti vedo, vedo il sole, vedo in te me stesso. Anni scemi, iniziano i problemi, chi può fermarti? In Val Clarea tu sei l'idea, il partigiano che prende le parti. Io faccio base a Roma e in tutti questi anni apriamo il fuoco insieme sui tiranni, portiamo luce dove il mondo è grigio. Dall'inizio, da quando uscivamo solo il pomeriggio, poi ti ho voluto sempre, plasmi la mia mente. Non ti faccio aspettare, so che sei impaziente, bruci dalla voglia di colpire. Quando è il momento, non si manca un tuo appuntamento.
Finché siamo insieme, chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà. Siamo lupi, siamo branco, siamo fianco a fianco. Siamo in lotta, portando questa banda in alto. Finché noi siamo insieme, chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà. Siamo lupi, siamo branco, siamo fianco a fianco. Siamo in lotta, portando questa banda in alto.
Finché noi siamo insieme, tutto viene naturale. E vai toccando contro la banalità del male.
Finché noi siamo insieme tu mi spingi a essere profondo. Arrivi strada, le luci blu sono là in fondo. Mille gruppi avanzano, urlano il tuo nome. Io ho i brividi, mantengo alta la concentrazione. Ho il microfono con me, mi ecciti i pensieri. I tuoi gesti sono sempre così belli e veri. Quando salvi l'acqua del mare, la luce delle stelle, dal fumo puzzolente di mille trivelle. Quando apri il teatro, il palazzo abbandonato, metti fine alla mafia che ci ha strangolato. Nello stato, sei uno stato che apre la frontiera, dove passi sento odore della primavera. Quando arrivi crei la vita ed è una vita nuova. Non vedo l'ora di vederti avere un'altra prova. Ci vedremo presto, non resterò a digiuno. Se non ci sei tu io non mi fido di nessuno.
Finché noi siamo insieme chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà. Siamo lupi, siamo branco, siamo fianco a fianco. Siamo in lotta, portando questa banda in alto. Finché noi siamo insieme chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà. Siamo lupi, siamo branco, siamo fianco a fianco. Siamo in lotta, portando questa banda in alto.
Finché noi siamo insieme tutto viene naturale. E vai toccando contro la banalità del male.
A noi ci unisce l'amore e allora fate rumore. Più rumore, più calore, dite io ci sono.
Io ci sono.
Sì ci siamo.
Sì ci siamo.
A noi ci unisce l'odio e saliremo sul podio. Più fuoco, più fuoco. Se non ci conosci faremo presto amicizia. A noi ci unisce un'idea, una grande idea di giustizia.
Insieme chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà. Siamo lupi, siamo branco, siamo fianco a fianco. Siamo in lotta, portando questa banda in alto.
Assalti frontali, grandi sostenitori e anche protagonisti di numerose iniziative promosse sul territorio dal collettivo ex GKN. Abbiamo un po' di cose da ricordarvi e segnalarvi. Veniamo dal Festival di Letteratura Working Class che si terrà il 10, 11, 12 aprile a Campi Bisenzio. La parola transizione sarà la parola chiave di questa quarta edizione senza chiedere permesso. Questo pomeriggio invece alle 19, non una di meno, torna a chiamare in piazza la sua piazza Santissima Annunziata. Senza consenso e sempre stupro, no al DDL buongiorno, mobilitiamoci, nella giornata in cui si costituirà il comitato ristretto chiamato a trovare una mediazione politica sul testo del disegno di legge buongiorno che modifica il reato di violenza sessuale. Saremo in piazza per dire forte e chiaro che non vogliamo alcuna mediazione sui nostri corpi. La sola modifica possibile alla legge sulla violenza sessuale è l'introduzione del consenso libero. Il consenso riconoscibile vuol dire dissenso e non lo accetteremo. Questo si legge nel comunicato che invita alla mobilitazione di oggi pomeriggio alle 19 in Santissima Annunziata e che in realtà è diffusa su numerosissimi territori, su tutto il territorio nazionale, in occasione appunto di questa giornata in Senato. Rifredi antifascista domani in strada contro la sede di Vannacci, promossa la mobilitazione da parte dei cittadini di Tanucci, Piazza Aperta, Ampi, Arci, Cospe, CGL, lo SPI CGL del quartiere 5. L'appuntamento vede un concentramento alle 17 con partenza alle 18 e 4 soste, due in piazza Dalmazia, una via del Romito e quella finale in piazza Leopoldo, dove si arriverà passando appunto per piazza Tanucci. Questo per quanto riguarda domani pomeriggio, mentre vi segnaliamo infine anche la appuntamento di venerdì 10 aprile, piazza Sant'Ambrogio, un presidio contro la devastante aggressione all'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele, contro decenni di guerre, destabilizzazioni e distruzioni per avere il controllo del pianeta e delle risorse energetiche. Solidarietà al popolo iraniano, Casa dei Diritti dei Popoli, Donna Vita Libertà, Coordinamento Onori Armo di Firenze, Statunitensi contro la guerra, Comitato Fermiamo la guerra e molte altre realtà danno appuntamento venerdì in piazza Sant'Ambrogio. Ma sono le 9:22, tutte queste informazioni le ritroverete poi sul nostro sito, sui nostri canali crossmediali a partire da controradio.it e dalla nostra pagina Facebook. Vi ricordo invece alle 9:35 che torna l'appuntamento mensile con l'Angolo Rosso a cura della FISAC CGL, dunque con Raffaele Palumbo. Rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio.
So do you laugh or does it cry?